buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Per chi ci segue su Facebook si sarà accorto che c'è stato un cambiamento in corsa, nel senso che oggi doveva predicare Stefan, ma è probabilmente la neve, probabilmente la temperatura di questi giorni, è a casa con l'influenza, era a letto con l'influenza, quindi c'è stato un cambio, e allora questo cambio ci porta a ritornare sull'Epistola ai Ebrei. Siamo al sermone numero 25 su questa epistola, abbiate pazienza, ne mancano ancora altri due oltre quello di quest'oggi, per cui concludiamo a breve questa serie. Siamo al capitolo 12 e nel capitolo 12 l'autore ci ha paragonato la vita cristiana ad una sorta di gara, una gara che bisogna correre con perseveranza. Ora, nella prima parte del capitolo 12 aveva sviluppato questa metafora della gara. Nella seconda parte del capitolo la porta ancora avanti dicendoci che questa gara è importante che noi la portiamo a compimento, dicendoci che dobbiamo correre in gara, dobbiamo rimanere in gara fino alla fine. E per far questo, cioè per rimanere in gara fino alla fine, l'autore ci dà due comandi e due motivazioni che troviamo nel brano di oggi, che vi invito a leggere insieme con me al capitolo 12, versetto dal 14 al 29. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che questi l'udirono, supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tacque il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto e del sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Il primo comando. Un testo non semplice, già alla lettura non è proprio facile quello che vuole dire questo testo, per cui un po' di impegno nel seguire quello che diremo. Il primo comando, rimanere in gara. E l'autore lo introduce con queste parole: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Cosa significa rimanere in gara? Perché dovremmo rimanere in gara? E come possiamo rimanere nella gara cristiana? In primo luogo, cosa significa rimanere in gara? Coloro che rimangono in gara, ci dice l'autore, faranno ogni sforzo per cercare la pace e la santità. Versetto 14, cercate la pace con tutti, in particolare con i credenti, cioè quelli nella famiglia di Dio, e cercate la santificazione, intendendo con questa una crescita alla somiglianza verso Cristo e una crescita nella dedicazione a Lui, dando a Lui tutta la propria intera vita. Questo significa rimanere in gara. Rimanere in gara significa cercare la pace e la santificazione con Dio e nelle relazioni che viviamo gli uni con gli altri. Ma perché dovremmo rimanere in gara? Semplice. Il versetto 14 ce lo dice, parlando della santificazione, perché senza la quale nessuno vedrà il Signore. Nessuno è santo, eccetto Dio. In realtà noi siamo dei peccatori, siamo privi della gloria di Dio e per questo motivo siamo separati da Lui. Ma allora non abbiamo alcuna possibilità di avvicinarci a Dio? Non abbiamo alcuna possibilità di avere una relazione con Dio? No. L'unico metodo è quello di avvicinarsi attraverso Cristo, colui che ha pagato alla croce per il nostro peccato, colui che ha portato il giudizio che doveva essere su di noi, ma ancora di più. Lui è colui che ha vissuto quella vita perfetta che noi siamo chiamati a vivere. E allora Lui ci dà la possibilità di vedere il Signore. Lui ci dà la possibilità di avere questa pace e questa santificazione nelle nostre relazioni. Quindi pace e santità. È interessante che il versetto 14 ci dice di impegnarci. Di impegnarci in quello che già abbiamo. La crescita verso il Signore, la perseveranza nella gara cristiana, non è un qualcosa di diverso di quello che già stiamo facendo, è un approfondimento di quello che stiamo facendo. La pace e la santità saranno la prova che siamo riconciliati con Dio e santificati in Cristo. Se la nostra vita, fratelli, in modo molto semplice, è segnata ancora da conflitti irrisolti, dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo porci delle domande fino a che punto la nostra vita è segnata dalla pace e dalla santità di Dio. Perché la pace e la santità di Dio non può convivere con i conflitti che spesso ci sono. Come possiamo rimanere in questa gara? Altra domanda. Dobbiamo lottare tenacemente per la pace e la santità. Il versetto 14 dice impegnatevi. Se voi leggete qualche altra traduzione, usano delle espressioni un po' diverse. La Diodati, la Nuova Diodati, la Riveduta parlano di procacciate. Un'altra versione, la CEI, parla di cercare. E un'altra, la Bibbia della Gioia, dice di fate ogni sforzo. In effetti non è semplice tradurre questo impegnarsi, il termine greco che viene utilizzato. E tutte queste traduzioni nelle varie Bibbie catturano sfaccettature di quello che l'Apostolo vuole, che è quello che l'autore dell'epistola vuole dire. Cioè, potremmo tradurlo in questo modo: siate decisi e concentrati sulla vostra ricerca della pace e della santità. Siate decisi e concentrati. Vediamo questa idea chiaramente in Filippesi, quando l'Apostolo Paolo si esprime in questi termini. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti Dio produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Lottare tenacemente. Come possiamo rimanere in gara? Non è semplice, anche qualsiasi attività fisica non è che viene così in modo naturale. Viene con la disciplina. E qui l'autore ci parla di adoperarci, e come usa il termine Paolo, con timore e con tremore. E poi, ancora di più, usa questa espressione, guardandovi a vicenda. Viviamo in una società che valorizza l'autonomia e l'indipendenza. E la nostra tendenza, sapete qual è? È quella di portare questi stessi concetti all'interno della comunità cristiana. Vogliamo vivere in modo autonomo e indipendente anche all'interno della comunità. Ci danno fastidio i legami, ci danno fastidio i vincoli, ci danno fastidio il relazionale e il rendicontare l'uno all'altro, a sentirci, come dire, impegnati l'uno nei confronti degli altri. Diciamo che dobbiamo evangelizzare in modo personale, diciamo che abbiamo un rapporto con il Signore personale, e sono cose giustissime queste che noi diciamo. Ma la Scrittura ha una visione un po' più ampia del nostro io, del nostro rapporto diretto con Dio. Eugene Peterson, che è un fratello, uno scrittore di diversi libri e anche della traduzione del Message, una traduzione in lingua contemporanea di alcune parti della Bibbia, dice che Dio nella Scrittura non parla mai di figli unici. C'è un solo unigenito, che è il Signore Gesù Cristo. Tutti gli altri noi siamo confratelli, con sorelle. Siamo all'interno di una comunità. Quando siamo salvati noi facciamo parte di una grande famiglia, di un corpo di credenti. E come corpo abbiamo la responsabilità di guardarci gli uni e gli altri. Se voi fate una ricerca nella Scrittura, ci sono tanti riferimenti agli uni e agli altri. Ne potete trovare tantissimi. E la Scrittura ci invita a farlo. Versetto 15. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una pietanza, eccetera, eccetera, eccetera. Non possiamo, fratelli, rimanere sul sentiero della gara se siamo da soli. Abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri credenti. Questo è ciò che ci dice il versetto 15. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Certo, lo vedremo nella prossima predicazione, al capitolo 13, ci verrà detto che ci sono dei leader, ci sono dei responsabili nella Chiesa, e questi vigilano sulle anime del gregge che a loro è stato affidato da parte del Signore. Ma qui l'autore ci sta dicendo che la responsabilità di guardarci gli uni e gli altri non può essere semplicemente delegata ai leader responsabili della Chiesa, perché se in questa comunità ce ne sono 3 o 4, e noi siamo 100, è un rapporto un po' sbilanciato. Non potranno questi 4 curare e seguire le 100 persone in modo adeguato. Abbiamo e siamo chiamati ad una responsabilità di guardarci gli uni e gli altri, noi individualmente, a guardare la persona che sta accanto a noi. Perché sapete, quando si infiltra una radice velenosa, questa radice velenosa non ha un effetto negativo solo sulla vita della persona che ne è contaminata, ma ha un effetto a domino. Si estende, si allarga a macchia d'olio, come a macchia d'olio su tutta la comunità, condiziona le relazioni degli uni con gli altri. E per questo siamo chiamati a vigilare. Ebrei 3,12 ce l'aveva già ricordato. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortate a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Se amiamo veramente, faremo ogni sforzo per impedire al compagno della fede, al fratello o alla sorella nella fede, di allontanarsi dal sentiero della gara. Se qualcuno professa la fede, ma non mostra i segni della fede, quel tale corre il pericolo di mancare la grazia di Dio. E mancare la grazia di Dio significa essere privato della sua presenza per tutta l'eternità. Chi professa la fede deve essere sfidato e incoraggiato a vivere una vita che riflette quella fede. Ho letto di recente la testimonianza di una persona che era conosciuta per avere il carattere un po' irascibile, si arrabbiava con facilità. Era venuto al Signore e questa sua irascibilità era in qualche modo stata domata, però ogni tanto aveva i suoi sbotti. E un giorno, visto che i figli non sistemavano i giocattoli in giardino, era sbottato in un'esclamazione di rabbia che era irriconoscibile. La moglie si è avvicinata al tipo, racconta in questa testimonianza, e non è che l'ha ripreso in modo particolare o l'ha sgridato in modo particolare, ma gli ha detto: calmati, tu non sei quella persona, tu sei un uomo di Dio. Queste parole hanno avuto l'effetto di far rientrare in sé quella persona. Ed è questo quello che noi dobbiamo fare gli uni verso gli altri e fare verso noi stessi. Quello di ricordarci chi noi siamo e di quelle azioni che mettiamo in campo e che contraddicono quello che stiamo predicando. Ci vuole che noi, la nostra coscienza, riprenda il nostro modo di fare, ma ci vuole anche la presenza di chi ci sta accanto, che deve avere il coraggio di poterci dire, di potersi esortare a dire: guarda che questo non sei tu. Quella persona che sta agendo in questo modo non sei veramente tu. Non sei il figlio di Dio che sei chiamato ad essere. Quando vediamo fratelli in Cristo che dimostrano modelli di comportamento non coerenti con la loro identità cristiana, con dolcezza e con fermezza dobbiamo ricordarli ed esortarli a tornare sulla giusta strada. L'esortazione non è arrogante. L'esortazione non dice: io sono più santo di te. Non è questo il messaggio fra le righe nelle parole di esortazione. L'esortazione è un amare pratico, i fratelli e le sorelle in Cristo, e evidenza del fatto che abbiamo attenzione nei loro confronti. Però qui ci sono delle criticità, dobbiamo essere realisti. La prima criticità è che mi sembra che noi siamo un po' troppo permalosi. Oggi sono i pastori sotto l'osservazione del popolo, piuttosto che essere le pecore l'oggetto dell'attenzione e della cura dei pastori. Si sono rovesciati un po' in ruoli, siamo un po', abbiamo come l'orticaria nei confronti di chi ci dice qualcosa. Guai a dire qualcosa a qualcuno, se ne offende la sensibilità, poi non frequenta. E succede. Ma c'è un problema ancora più profondo di questo, perché questo ce ne rendiamo tutti conto che non è corretto. Non dovrebbe essere così, non dovremmo essere così suscettibili se qualcuno ci dice qualcosa. Ma c'è un problema ancora più profondo, e il problema più profondo è che per poterci esortare a vicenda in modo efficace abbiamo bisogno di relazioni significative gli uni con gli altri. Ci sono dei credenti nella tua vita che davvero ti conoscono? Ci sono persone nella tua vita che ti incoraggiano a seguire Cristo? Ci sono delle persone nella tua vita che hanno la libertà di porti anche delle domande difficili e imbarazzanti? Ora, diversi di noi, diversi di voi siete coinvolti in alcune attività nella comunità, siete conosciuti per nome, siete conosciuti per il vostro aspetto, ma vi chiedo, c'è qualcuno che conosce veramente il vostro cuore? Abbiamo bisogno, fratelli, di relazioni significative. E non possiamo stare ai margini, non possiamo stare alla periferia se vogliamo avere delle relazioni significative gli uni con gli altri. Non scaricare la colpa sugli altri se manchi di relazioni profonde. Prenditi la responsabilità di iniziare a coltivare una relazione con una persona con la quale vorresti aprire il tuo cuore. Prenditi questo come obiettivo. E se c'è una persona con la quale hai una particolare affinità, prendi anche il coraggio di dirgli: ascolta, ma dimmi effettivamente che cosa pensi. Abbi il coraggio di dirmi se vedi qualcosa che nella mia vita va storto o non funziona. Relazioni profonde. Abbiamo bisogno degli altri per essere sicuri che non abbiamo cuori increduli che si allontanano dal Dio vivente. A cosa significa, a cosa assomiglia il mancare la grazia di Dio? Cosa dovremmo ricercare? Cosa dovremmo guardare nella vita delle persone che ci stanno accanto per dire: forse c'è qualcosa che non va? Beh, la scrittura ci dà qua l'esempio di Esaù. Esaù era il primogenito di Isacco e aveva il diritto di ereditare la parte più importante dell'eredità delle proprietà del padre. Ma non era tutto. Esaù, come primogenito, aveva il diritto di ereditare la benedizione e le promesse del Signore, promesse che il Signore aveva fatto in Abramo. Esaù doveva sapere tutto questo. Esaù doveva sapere che il suo benessere, la sua fortuna, era legata a quelle benedizioni, a quelle promesse che Dio aveva dato. E invece che cos'è che fa Esaù? La scrittura ci dice che scambia il suo diritto di successione con il fratello, con Giacobbe. e lo scambia per una gratificazione immediata, per un pasto. Aveva respinto le promesse di Dio per un piacere effimero. E nel respingere le promesse di Dio, Dio a sua volta ha respinto lui. L'autore ci presenta Esaù come il primo esempio di apostata, di colui che volta le spalle a benedizioni del Signore. E sebbene il versetto 17 ci dice che successivamente è ritornato a chiedere quello che aveva in un primo momento rifiutato, non c'è stato più tempo, non c'è stato più spazio per il perdono, perché Esaù aveva avuto un pentimento che non era un pentimento per il peccato che aveva commesso, non c'era stato ravvedimento, dice la scrittura, ma per il fatto che aveva pesato effettivamente quello che aveva perso e si era reso conto dell'atto insensato di scambiare le promesse e le benedizioni di Dio con il piacere di un pasto che da lì a poco avrebbe consumato e avrebbe avuto nuovamente fame. Ora, noi non siamo chiamati, e l'autore qua lo dice più volte nel corso della lettera, che non è che ci sono dei casi concreti che ha individuato di apostati, e noi non siamo chiamati a individuare gli apostati all'interno del nostro gruppo. Noi, per usare l'analogia, non dobbiamo guardare la radice, se è cristiano o se non è cristiano la persona, noi siamo chiamati a guardare ai frutti. Se stai vedendo delle persone vicino a te, se stai vedendo un fratello vicino a te che è troppo concentrato sulle cose effimere, sulle cose che passano, piuttosto che sulle promesse e sulle benedizioni del Signore, prenditi la responsabilità di parlargli, prenditi la responsabilità di farlo ritornare sulla giusta via, sulla giusta carreggiata della corsa. Questo è il primo comando, rimanere nella gara. E perché dovremmo rimanere nella gara? Beh, l'autore ci dà una motivazione, e la motivazione che ci dà nei versetti da 18 e 24 è che c'è una grande ricompensa al termine di questa gara. Voi non si siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alle tempeste, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tali che questi l'udirono, supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè stesso disse: «Sono spaventato e tremo». Voi invece vi siete avvicinati al monte Sion, alla città di Davide, alla città di Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. C'è una descrizione qui, l'autore, sapete, ha fatto sempre lungo tutta l'epistola dei confronti fra il vecchio e il nuovo patto, e qui ripropone lo stesso argomento confrontando due montagne. La prima montagna è la descrizione del monte Sinai, o Horeb, quello che leggiamo nei versetti da 18 e 20, e qui c'è un tono oscuro, un quadro terrificante di Dio e di quello che succede, e una ragione di questo buio, di questo terrore, è il fatto che c'è la presenza del Signore in quella montagna. Ed è una presenza di santità, una presenza che allontana le persone, nessuno si poteva avvicinare, addirittura anche le bestie dovevano essere lapidate se avessero toccato quella montagna. Tutti erano impauriti, il popolo non vuole sentire Dio, non vuole avvicinarsi a Dio perché vede i lampi, vede il fuoco, vede il fumo e ha paura. Anche Mosè ha paura. Però il versetto 21 che dice che Mosè che trema rimanda a Deuteronomio 9,19, dove Mosè trema, ma non tanto perché è alla presenza di Dio, ma trema più che altro per quello che la santità di Dio può fare nei confronti del popolo. Deuteronomio 9,19. Perciò io avevo paura davanti all'ira e al furore da cui il Signore era invaso contro di voi al punto di volervi distruggere. La paura di Mosè era giustificata da questo terrore di quello che Dio avrebbe potuto fare al popolo per la sua malvagità. Comunque, al di là che fosse per il fatto che il popolo aveva paura o che Mosè aveva paura per quello che Dio poteva fare, tutti erano un po' terrorizzati al monte Sinai e nessuno poteva avvicinarsi. E poi c'è questa descrizione invece del monte Sion, al versetto 18. Voi non vi siete avvicinati al monte Sinai, ma, versetto 22, voi vi siete invece avvicinati al monte Sion. Con il nuovo patto tutto è cambiato. C'è sempre sì la presenza del Signore, bisogna sempre sì avere timore e riverenza nei suoi confronti, perché Lui è un Dio santo, ma adesso siamo addirittura incentivati ad avvicinarsi. Se prima non ci potevamo avvicinare, adesso invece siamo incentivati, incoraggiati ad accostarci. Tutti un giorno incontreremo Dio, come viene qui descritto come Dio, il giudice di tutti. Ma il versetto 23 ci viene detto che noi non abbiamo ragione di temere quel giorno di giudizio, perché il giudizio è stato preso su Cristo e noi non avremo motivo di temere quando incontreremo Dio, perché saremo nella giusta relazione con Lui. E perché? Il versetto 24 lo dice ancora in modo più chiaro, perché il sangue di Gesù parla ancora meglio del sangue di Abele. Che cos'è che voleva dire? Di cosa parlava il sangue di Abele? Il sangue di Abele, che fu ucciso dal fratello Caino, parlava di vendetta per ciò che Caino aveva fatto. Il sangue di Cristo invece parla un linguaggio migliore di quello del sangue di Abele. Perché? Perché parla di un messaggio di riconciliazione, perché parla di un messaggio di perdono. Ecco perché noi possiamo avvicinarci, perché quel sangue, il sangue del nostro Signore, ha un'espressione, ha una loquacità ben superiore del sangue di Abele. Noi possiamo avvicinarci a Dio con allegrezza, con gioia. Ed è per questo che alla fine di questa gara noi, insieme con la miriade angelica, che non so che cosa siano, non so che cosa sia questa miriade angelica, ma insieme con tutta la comunità dei santi, di ogni luogo, di ogni tempo e di ogni dove, saremo lì festanti con il Signore. C'è questo premio, c'è questa motivazione a rimanere ancora in gara. Ma c'è anche un'altra motivazione del perché rimanere in gara. E la seconda motivazione del perché rimanere in gara è perché, fratelli, non ci sono percorsi alternativi. Versetti 25 e 27. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando, rifiutando di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Cosa sta dicendo l'autore? Allora, abbiamo detto che gli piace fare sempre questo confronto, che Gesù è maggiore di. Abbiamo visto che Gesù all'inizio è maggiore degli angeli, è maggiore di Mosè, è maggiore di Giosuè. Poi ha parlato del nuovo patto come maggiore del vecchio patto, dei sacrifici di Cristo come maggiore dei sacrifici del Vecchio Testamento. E anche qui sta facendo lo stesso ragionamento. La voce di Dio nell'Antico Testamento aveva scosso la montagna. Ma quello che ci sta dicendo l'autore è che quando ci sarà il ritorno del Signore, sarà ancora peggio. Non sarà scosso solamente la terra, ma saranno scossi addirittura anche i cieli. E poiché noi abbiamo una rivelazione che è maggiore di quella che hanno avuto quelli che erano al monte Sinai, cioè quelli che hanno ascoltato la legge, siamo caricati di una responsabilità ben maggiore di quelli se rifiutiamo di ascoltare quello che il Signore dice. Perché noi siamo da questa parte della croce. E quello che ci sta dicendo l'autore è che se quelli lì non furono risparmiati e stettero nel deserto per 40 anni per aver rifiutato le parole del Signore, quanto più noi non potremmo scampare quando la realtà sarà nuovamente scossa, se voltiamo le spalle a Cristo. Ora, lo so che è difficile da immaginare, ma provate a pensare a un terremoto catastrofico. Un terremoto che coinvolge tutta quanta la terra, in cui tutto e tutto è scosso e c'è solamente una strada che rimane integra. E insieme alla strada quelle persone che sono su quella strada. Ecco, questa è l'immagine che si sta dando l'autore di quello che succederà alla fine. Tutto crollerà. E tutti quelli che sono fuori da questa strada crolleranno. Immagina questo. È difficile da immaginare per noi, eh? Perché? Perché noi viviamo in un mondo liquido, in un mondo instabile. L'economia è instabile, i lavori sono precari e instabili, la salute è instabile, le relazioni sono instabili, le persone addirittura sono imprevedibili, ci aspettiamo una cosa e poi invece abbiamo un risultato tutto opposto. Spesso ci sentiamo insicuri, emotivamente instabili. Potremmo aggiungere tante altre cose a questa lista, cose che forse già voi avete aggiunte. È difficile immaginare qualcosa che non crolla, un regno completamente sicuro, ma questo è quello che succederà. E fratelli, non è vero che ci sono molti sentieri a Dio, ci sono molte strade che portano a Roma, ma non ci sono molte strade che conducono a Cristo. C'è un solo sentiero, c'è solo una via, e chi è su quella via alla fine non sarà scosso, ma rimarrà fermo e stabile. Ed è per questo che Gesù ci incentiva, ci incoraggia con queste parole. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per esse. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Alcuni predicatori di ieri e di oggi usano il tema del giudizio di Dio per mettere paura e terrorizzare le persone. Io non voglio fare un'operazione di questo tipo, però non voglio neanche che noi banalizziamo o sorvoliamo le pagine della Scrittura che parlano di questo argomento. Ci sarà sicuramente un momento in cui il cielo e la terra saranno scossi, in cui tutti dovremo presentarci a Dio per il giudizio. E allora come sarà la tua vita? Sarai fra le cose che sono scosse o sarai fra le cose che rimarranno per sempre, che non possono essere scosse? C'è un premio, non ci sono vie alternative. E allora come dovremmo rispondere? Ecco il secondo comandamento, versetti 28 e 29. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e con timore. Chi rimane sul sentiero riceverà al traguardo un regno che non può essere scosso, e l'unica risposta a questo è l'adorazione. Adorare Dio con un cuore grato. Cosa significa adorare Dio con un cuore grato? Il versetto 28 ci dice: offriamo a Dio un culto gradito. Cosa significa offrire a Dio un culto gradito? Significa prepararci per bene la domenica per cantare le canzoni che facciamo? Pregare in modo bello durante quando diciamo i motivi della preghiera? Non penso che significhi questo. Penso che significhi un'adorazione, perché il termine culto potremmo anche renderlo come servizio. E quello che ci sta dicendo è che noi dobbiamo servire il Signore in modo coerente, in modo decoroso, in modo che porti gloria al suo nome dal sabato alla domenica, per poi ricominciare dalla domenica a nuovamente al sabato. L'Apostolo Paolo in Romani 12 diceva: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Questo è il nostro culto, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. E se non l'aveste ancora capito, ci dice ancora in 1 Corinzi 10, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Dare se stessi a Dio significa dare a Dio ogni aspetto della propria vita, dalla domenica appunto al sabato. Il culto e il servizio accettevole ha a che fare con cose accettevoli a Dio, nel timore di Lui. Parleremo più in dettaglio di questo quando affronteremo il capitolo 13, ma per il momento ci basta dire questo. Certo, le azioni sono importanti, ma le azioni non sono sufficienti, perché le azioni non possono conquistare il favore del Signore. E da questo punto di vista il primo comando non è diverso da questo qui. Quello che è importante è che insieme alle azioni ci siano anche le giuste motivazioni. Stai facendo qualcosa? Lo stai facendo a malvoglia? Perché ne sei costretto? perché non c'è nessun altro che fa quello che stai facendo, non stai servendo un culto accettevole al Signore. Se stai facendo malvolentieri quello che stai facendo, non stai rendendo un culto accettevole al Signore. Ma se servi Dio con passione e intenzionalmente, vi ricordate il primo comando, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, allora sì che stai servendo il Signore e gli stai rendendo un culto gradevole. Un'analogia dal mondo dello sport. Chi è il capitano della squadra? Il capitano della squadra non è necessariamente il giocatore più talentuoso. Il capitano della squadra di solito è quello che gioca con passione, è quello che ha l'atteggiamento giusto, è quello che modella e ispira gli altri con il proprio atteggiamento, a giocare con impegno. È il giocatore che gli allenatori amano. Mentre il talentuoso della squadra è spesso la fonte dei problemi dell'allenatore. Pensateci. Pensate ai Balotelli di turno. Sono loro quelli che creano problemi agli allenatori. Perché con le loro azioni riescono a trascinarsi dietro tutti gli altri e a scoraggiare l'intera squadra. Dio ci ha dato tutto in Cristo e Dio non sta cercando cristiani talentuosi. Non se ne fa niente dei cristiani talentuosi. Dio guarda il cuore delle persone. Dio guarda il nostro cuore. Se siamo dei cuori veramente grati a Dio per quello che Lui ci ha dato e ha fatto in Cristo. Dio stesso ha confermato che dobbiamo seguirlo appunto con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra mente. Questo è il tipo di servizio che cerca il Signore. E se questo non è sufficiente, l'autore conclude con questo. Il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Se non ci incentiva il fatto che dobbiamo dedicare e rendere a Dio un culto gradevole e gradito a Lui per quello che Lui ha fatto, teniamo comunque in considerazione che il nostro Signore è un fuoco consumante. È un'altra minaccia? Beh, dipende. Al versetto 14 è stato detto di ricercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. E questo mi ricorda un po' Matteo 5,8, dove ci viene detto: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. La santità e la purezza sono spesso dei sinonimi, quasi dei sinonimi. E ci viene detto che Dio è un fuoco consumante. Allora, se nella nostra vita ci sono delle impurità, ricordiamoci che Dio è un fuoco consumante. Ora, io non so molto dell'oro, però so che quando un minerale di oro viene messo a contatto con una temperatura molto elevata, cosa succede? Che l'oro viene separato da tutte le impurità che c'erano in quel minerale. Ed è questo quello che viene fatto da parte del Signore. Quello che Lui sta facendo è di perfezionarci per il momento in cui ritornerà, affinché possiamo essere purificati come quell'oro. Però se la nostra vita continua a essere segnata da altre cose, ricordiamoci che il Signore è un fuoco consumante. La Scrittura oggi ci ha dato due comandi e due motivazioni. Il primo comando è di rimanere in gara. Perché? Perché c'è una ricompensa al traguardo. E perché non ci sono percorsi alternativi per arrivare al Signore. Non ci sono scorciatoie, non ci sono altre soluzioni. E se questa è la condizione, allora ci dice quest'altro comando. Donati completamente a Dio. Rendi a Lui un culto gradevole. Carissimi, il nostro peccato è grande, ma il Signore è ancora più grande del nostro peccato. Oggi puoi mettere la tua fiducia in Cristo e credere nella sua opera, per quello che Lui ha fatto per conto tuo. E questo sarà sufficiente per riconciliarti a un Dio che è santo. Questo è sufficiente. Non fare altri sforzi. Non cercare altra soluzione. Non avvicinarti a Dio con paura, per temere la sua giustizia. Avvicinati a Dio attraverso il sangue di Cristo, che parla di perdono, che parla di riconciliazione, che può metterti a posto. E se già hai dato la tua vita a Cristo, il mio incoraggiamento invece è di continuare a rimanere sul sentiero. Rimani sul sentiero, fai ogni sforzo per servire Dio con cuore grato. Tieni fissi sugli occhi su Gesù, colui che è l'autore e il compitore di fede. E non ti scordare di guardare a fianco a chi insieme con te sta facendo quel percorso di fede. Siamo responsabili gli uni degli altri. Inchiniamo il nostro capo. Voglio concludere con la preghiera dell'Apostolo in Secondo Tessalonicesi. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù.